Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno una SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower di questo podcast e metti un like a questo audio, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno una SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi insieme a te voglio condividere brevemente qual è la tipologia di struttura societaria migliore che ti permette tendenzialmente di avere una ottima riduzione del carico delle imposte e anche la maggiore protezione patrimoniale personale possibile. E intanto direi di partire dalla struttura finale e poi ti vado a commentare i vari singoli pezzettini, perché ovviamente se sono strutturati in questo modo la compagine del gruppo di società, di fatto c'è un motivo, ok? Allora, la migliore struttura societaria attualmente in vigore che tu puoi mettere in pratica come amministratore e che ti permette di ridurre al minimo le imposte e comunque avere protezione patrimoniale è una struttura come questa. Diciamo che a valle, cioè come ultima fase, abbiamo tante varie SRL operative, quindi di fatto abbiamo tante SRL, figlie, che svolgono ognuno un lavoro operativo, ok? Poi queste SRL figlie tendenzialmente sono controllate da una unica SRL holding che va a controllare tutte le SRL figlie, perfetto, e a sua volta la SRL holding è controllata da una società semplice holding. Quindi in generale la migliore forma di gruppo societario, se così si può chiamare, è semplicemente composto da due holding, di cui c'è una società semplice holding che controlla un SRL holding e poi sotto tutte o varie direi SRL operative figlie che tendenzialmente fanno singoli business. E adesso ti vado un po' a mostrare il perché. Allora, prima di tutto partiamo sempre da quelle più lontano, dalle figlie, e tendenzialmente un imprenditore è normale che possa avere uno o più tipologie di business, ok? E soprattutto ha interesse a fare in modo che il rischio imprenditoriale di un'azienda in qualche modo non vada a distruggere un'altra azienda, ok? Perfetto. Perché noi come imprenditori possiamo avere comunque più tipologie di aziende in un'unica SRL, oppure possiamo avere più aziende diverse o simili o addirittura uguali, ma all'interno di SRL diverse. Bene, ecco, il fatto di avere più tipologie di SRL ti permette ovviamente di separare il rischio imprenditoriale in compartimenti stagni, ossia se in qualche modo tu dovessi avere due aziende, no? In due SRL diverse, è ovvio che se in un'azienda ci dovesse essere in qualche modo una perdita che la porta a ridurre il capitale sociale sotto il minimo previsto dalla legge, oppure ci dovesse essere un imprevisto aziendale molto molto importante che gli porta delle conseguenze economiche gravi, ecco che la SRL, che di fatto racchiude quell'azienda in difficoltà, non va a intaccare le altre aziende sempre figlie, perché le altre aziende figlie sono all'interno di separate SRL. Quindi il primo passo è quello di avere potenzialmente più SRL figlie. Bene, poi al secondo livello, comunque successivamente a monte, abbiamo una unica SRL holding che raggruppa tutte le quote delle SRL figlie, ok? Anche qui abbiamo un SRL perché di fatto per più motivi fiscali. Il primo è perché è sempre una SRL che ti limita in qualche modo il rischio imprenditoriale, ok? E il secondo perché una SRL holding, no? Che prende gli utili dalle quote di altre SRL, quando c'è il passaggio, no, di utili dall'SRL figlia all'SRL definita holding, ecco che l'imponibile fiscale non incrementa del 100% pari all'utile ricevuto, ma incrementa del 5% dell'utile ricevuto. Quindi possiamo dire che indirettamente, ok, quando una SRL holding riceve gli utili da una SRL figlia, ecco che sugli utili dell'SRL figlia non paga il 24% di IRES più il 4% di IRAP, ma paga solo 1.2 di IRES, perché di fatto l'IRAP non è pagato sugli interessi attivi o passivi, insomma, in sostanza. Direi che in questo caso gli interessi, insomma, attivi non sono assoggettati ad IRAP, in sostanza, e siccome c'è l'IRES al 24% e la base imponibile è aumentata del 5%, ecco che il 24% per 5% fa 1.2. Quindi adesso non voglio complicarti troppo le cose con la matematica, però tendenzialmente devi solo sapere che quando una SRL holding riceve gli utili dall'SRL figlia, ecco che lì sopra non c'è il pagamento dell'IRES e IRAP del 28%, insomma, in sostanza, ma si paga solo di competenza un IRES di 1.2, perfetto. E così facendo è ovvio che questa struttura già ti protegge a livello patrimoniale, non solo te come imprenditore, ma anche da singoli eventi che colpiscono le aziende, perché tu hai delle figlie che singolarmente di fatto sono all'interno di un SRL, quindi sono isolate, diciamo, e poi tutti questi utili che devono, insomma, che sono generati dalle singole SRL, invece che essere prelevati come diciamo utili a te persona fisica, sono prelevati all'interno di una tua ulteriore SRL definita holding, perché se tu prelevi i soldi nella tua SRL holding, di fatto paghi un IRES di 1.2. Se invece tu comunque li vuoi prelevare come privato, ecco che lì tu paghi il 26%. Quindi un SRL holding, in sostanza, comunque ti fa accumulare soldi pagando solo 1.2% invece che il 26% a te come socio, diciamo, privato. Bene. E anche qui di fatto non inganniamoci, cioè, nel senso, non dobbiamo farci ingannare da questa cosa. Di fatto è vero che con un SRL holding tu paghi solo 1.2 invece che il 26 nel caso in cui gli utili fossero passati a te a persona fisica, però è anche vero che questi utili rimangono all'interno della tua seconda SRL holding, cioè della tua somma prima, inteso SRL holding, che controlla le SRL figlie. Perché questo? Perché di fatto se tu prelevassi ancora i soldi, no, ulteriormente pagheresti successivamente il 26% ulteriore. Però è anche vero che utilizzare una SRL holding che ti fa pagare 1.2 ti permette essenzialmente di fare investimenti aziendali che tendenzialmente per te imprenditori saranno investimenti di lungo periodo, che potenzialmente sono in due macro categorie: investimenti immobiliari, ossia i beni immobili, ok, e anche investimenti immobiliari, ossia esempio il trading online, l'investimento in criptovalute, no, sul mercato forex e così via. Quindi essenzialmente la SRL holding ti servirà in questa struttura societaria per avere di fatto una cassaforte, no, dove tu accumuli utili evitando il 26% ma pagando 1.2, perché tu lì sopra fai investimenti di lungo termine, non c'è niente da fare, ok? E questo è un motivo principalmente. E posto questo, tecnicamente la struttura non è ancora perfetta e completa, perché se volessimo essere un po' più, diciamo, precisi sulla sicurezza patrimoniale tua personale e sul risparmio tributario, ecco che sarebbe meglio intestare le quote della tua SRL holding a una società semplice holding, ok? E una società semplice, di fatto non so se sai bene cos'è, ne ho già parlato in precedenza in altri podcast, però posso dirti che semplicemente è una forma di tipologia di società di persone, ok, che può essere costituita, chiaro, senza notaio, e che può essere costituita per svolgere attività che non sono commerciali, ok, o non sono artigianali. Essenzialmente una società semplice può essere costituita solo per gestire i beni, ok, non acquistare e vendere, ma solo per gestire i beni, cosa che per noi imprenditori con un SRL equivale al fatto di avere una società semplice, ok, che controlla le quote di una SRL normale. Bene, perché questo? Ti dico questo perché mettendo una ulteriore società semplice fra te e la tua SRL holding, in questo modo tu eviti di essere iscritto all'INPS commercianti e quindi di pagare perlomeno l'INPS a rate fisse, quello famoso di circa 1000 euro ogni trimestre, quello di 4000 euro all'anno, perfetto. E oltretutto c'è anche da dire che le quote della società Semplici a livello diciamo di pignoramento sono più protette rispetto alle quote di un SRL. Perché questo? Perché se tu avessi dei debiti con qualcuno, che possono essere anche debiti fiscali, per carità, o anche debiti in genere verso una qualsiasi persona, insomma, a cui tu devi dare i soldi in sostanza, ecco che se tu continui a non pagare il tuo debito, ecco che il terzo ti può pignorare le quote dell'SRL. Quindi essenzialmente cosa fa? La tua quota viene presa alla fine e viene messa in vendita in tribunale al miglior offerente. Finito, bene. Quindi di fatto se tu hai dei debiti, che ovviamente noi non dobbiamo avere se facciamo queste tipologie di strutture societarie, perché significa che abbiamo un interesse economico, però dovesse nascere un imprevisto, ecco che un terzo può effettivamente pignorare le quote dell'SRL. Bene, con le quote di una società semplice di fatto il meccanismo è un po' diverso, ok? Cioè ti va a proteggere di più, ossia se tu dovessi dare dei soldi a un terzo, ecco che questa persona può obbligarti a vendere le quote, non può pignorarti le quote essenzialmente. Ossia con una società semplice, se tu avessi appunto le quote di questa tipologia di società, se tu dovessi dare dei soldi a un terzo, ecco che comunque tu per legge sei obbligato a vendere la quota, ma non te la pignorano. Quindi se tu sei obbligato a vendere la quota della società semplice, appena c'è qualcuno che in qualche modo reclama in maniera giusta i suoi soldi, tu di fatto basta che la vendi, la quota della società semplice, e guarda caso la venderai a qualcuno che è in qualche modo di tuo, diciamo, appoggio, ok, perfetto. E non come un pignoramento di una SRL, che di fatto il pignoramento prevede di mettere potenzialmente all'asta la quota dell'SRL, quindi di fatto deve andare giustamente al miglior offerente, ok? Quindi anche qui sotto il profilo della protezione patrimoniale c'è da dire che una società semplice, in caso tu dovessi avere debiti, i terzi possono semplicemente chiedere di vendere la quota, cosa che tu dovrai fare, però è una procedura più libera, che ti lascia più libertà rispetto che il pignoramento effettivo di una quota di una SRL, perché questa quota appunto poi deve essere data a chi fa la migliore offerta. Bene. In più, di fatto, comunque migliora un po' di più, insomma, l'efficacia fiscale, perché ti protegge dalla richiesta dell'INPS per quanto riguarda l'INPS della gestione commercianti, che, attenzione, non vuole dire che in così facendo tu eviti di pagare qualsiasi tipologia di INPS, perché sul compenso dell'amministratore tu di fatto comunque avrai sempre qualcosa da pagare, ok? Perfetto. Avrai sempre qualcosa da pagare a titolo di gestione separata come carico contributivo sul compenso dell'amministratore. Bene, detto questo, ecco che secondo me questa è l'unica vera struttura societaria che di fatto sotto un profilo reale e concreto dà vantaggio agli imprenditori, e quindi anche qui questa cosa come la puoi utilizzare? La utilizzi a tuo vantaggio, che non hai bisogno di acquistare chissà quali consulenze strane nel momento in cui vuoi avere comunque un'ottima comunque pianificazione fiscale, quindi ridurre le imposte al minimo anche quando fai investimenti e magari avere anche un'ulteriore protezione patrimoniale. Di fatto ti basta avere una struttura in cui tu hai più SRL in più aziende diverse per isolarle di fatto da eventuali rischi di ciascuna azienda, hai poi le quote di queste singole SRL figlie che sono intestate a una unica SRL holding, perché così prelevando gli utili paghi un punto e due percentuali invece che il 26 come privato, però ricordati che puoi utilizzare solo per un fine di investimento aziendale di lungo periodo, e poi a sua volta la tua SRL holding è controllata da una società semplice che ti permette di evitare di pagare l'INPS commercianti, e in più in caso insomma che un terzo debba ricevere i soldi da te, ecco che non può direttamente pignorarti le quote, ma può solo obbligarti a far vendere le quote, quindi tu ovviamente venderai queste quote a qualcuno di tuo, insomma, fiducia in sostanza. Questo è il tutto. Poi è ovvio che questa struttura è costosa perché avrai bisogno di più SRL, e quindi ogni SRL comunque, per quante poche operazioni possa avere, comunque è un impegno per il commercialista. e volendo anche la società semplice, comunque per quanto sia effettivamente una contabilità molto ridotta all'osso, comunque ha un piccolo costo perlomeno di gestione, perché comunque un po' bisogna anche gestirla in alcuni momenti dell'anno, soprattutto quando bisogna prendere alcune scelte. E qui secondo me tu non hai bisogno di acquistare altre consulenze per gestire questo aspetto. Sai che se vuoi fare una struttura in cui hai una migliore, diciamo, ottimizzazione fiscale e protezione è questa, poi ovvio che sotto un profilo reale hai tante piccole sfaccettature. Ovviamente puoi avere anche una unica SRL figlia, ok, per ridurre i costi. Puoi effettivamente nel caso tagliare una SRL holding perché comunque magari ti interessa semplicemente la protezione patrimoniale e non pagare contributi INPS commercianti, oppure magari potresti tagliare la società semplice perché comunque tu ci tieni di fatto a pagare i contributi INPS commercianti, ma a pagare il minimo possibile in sostanza. Quindi all'interno ci sono tante varie sfaccettature, però adesso grazie a questo podcast sai benissimo qual è la migliore struttura societaria che devi mettere in atto e sei consapevole che se vai a acquistare, per carità, giustamente consulenze da altri consulenti per capire qual è la struttura societaria migliore, ecco, non trovarti tante cose particolari oltre quello che hai già sentito, perché insomma questo è quello che la legge di concreto permette insomma agli imprenditori di fare per ridurre le imposte e contributi al minimo in sostanza e anche di avere una maggiore, diciamo, protezione patrimoniale nel caso tu dovessi trovarti con dei debiti. Poi premetto, andando alle conclusioni, è ovvio che ci sono tanti altri strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare per ridurre le imposte e contributi, cioè non è che questa struttura comunque ti diciamo libera dal fatto che devi applicare altri strumenti di efficacia fiscale se vuoi ridurre ulteriormente le imposte e i contributi. Ci sono tante altre cose che tu puoi inserire come strumenti di risparmio fiscale per ridurre le imposte e contributi bene. E puoi benissimo cercarle su internet da solo, oppure se vuoi conoscerli basta che vai a scaricare il mio manuale gratuito con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale all'interno del sito www.efficaciafiscale.com, dove troverai questo manuale e lo potrai scaricare completamente gratuito, ok? E sempre lì all'interno del manuale scoprirai come poter collaborare con me a un livello successivo, ossia anche acquistando una consulenza di efficacia fiscale dove individuo insieme a te la migliore strategia fiscale possibile per te, adattata alle tue, diciamo, esigenze personali e imprenditoriali. Prima di questo comunque è già da qualche mese che sto mettendo a disposizione una consulenza gratuita insieme a me di 15 minuti per comprendere se poi ti è utile o meno acquistare questa consulenza. Perché dico questo? Perché io tendenzialmente voglio solo clienti contenti, ecco, e voglio che se tu acquisti una consulenza con me tu sei certo di ricevere indietro più soldi rispetto a quelli che hai speso. Finito, ok? Non c'è altro da aggiungere. Per fare questo ti lascio a disposizione una consulenza gratuita insieme a me per vedere insieme quali strumenti di efficacia fiscale stai applicando, qual è la tua situazione, quali sono i tuoi obiettivi e per capire se tu, accedendo alla consulenza a pagamento di efficacia fiscale, possa effettivamente ricevere più soldi rispetto a quelli che hai speso. Perfetto, ottimo. Il livello successivo per lavorare insieme a me è semplicemente quello di portare la contabilità delle SRL, ok? E noi per la gestione delle SRL essenzialmente utilizziamo la procedura della contabilità controllata. La procedura della contabilità controllata è essenzialmente la contabilità normale delle SRL, con tutta la contabilità e anche tutti i dichiarativi burocratici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma oltre a questo c'è una specifica procedura che prevede l'aggiornamento della contabilità ogni mese e sempre ogni mese vedremo insieme a te i numeri del bilancio che la tua SRL ha generato in sostanza. Perché facciamo questo? Facciamo questo perché in ogni mese verifichiamo di avere sempre più utile rispetto a prima, verifichiamo di avere sempre più liquidità per poter pagare regolarmente i fornitori, i collaboratori e così via, ok? E come ultimo pezzo andiamo a verificare di aver applicato il maggior numero di strumenti di risparmio fiscale in quel specifico mese. Perché questo? Perché prova a pensare se ogni mese, no, tu potessi essere certo di avere sempre più utile rispetto a prima, di avere sempre la liquidità per pagare regolarmente tutti quanti i fornitori e collaboratori e potessi aver applicato ogni mese tutti gli strumenti di efficacia fiscale al massimo, è matematico, no, che tu ogni anno avrai più soldi rispetto a quelli che hai speso, ok? Dunque, per questo motivo tu sarai contento, sei felice, pagherai tranquillamente le mie fatture e noi possiamo proseguire insieme il nostro rapporto imprenditoriale per tutta la nostra vita professionale, in sostanza, ok? Quindi penso di aver detto tutto, semplicemente ricordati che la struttura migliore che c'è attualmente in Italia per gestire il carico tributario e avere la protezione patrimoniale è quello di avere una SRL, almeno una direi SRL figlia, avere una SRL holding unica, ok? Quindi di SRL holding saranno sempre una e poi ancora avere un'ulteriore società semplice holding che controlla le quote della SRL holding, ok? Detto questo, penso di averti detto tutto. Se è possibilità, se è piaciuto questo podcast, se è gradito il contenuto, eccetera, ricordati di diventare un follower di questo podcast e mettere un like a questo audio, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Ciao, a presto!